C'era un intervento di Lucca da remoto, per così
Sì.
dire.
Sì, grazie, grazie innanzitutto perché penso che questa lezione possa andare direttamente tra quelle fondamentali dei nostri ultimi corsi, per come è stata condotta, diciamo, la riflessione per gli argomenti trattati, per le fonti, molte delle quali ci sono vicine. E anche per qualche nota di metodo che ci è stata data, perché possiamo immaginare qualche traccia di lavoro, magari. Ecco. Quindi, da questo punto di vista, io devo comunicare grande gratitudine a Claudio Sardo, ma anche a Lorenzo, che poi è il nostro fondamentale tramite rispetto al mondo associativo e politico. Ecco. E ci aiuta anche a interpretare alcune cose. Io condividendo praticamente tutto, anche perché poi sono cose, sono riflessioni sulle quali spesso ci siamo avventurati, a partire dalla debolezza dei partiti, debolezza tradotta poi in un eccesso di forza, di controllo. Io credo che tutto quello che, quasi tutto quello che di cattivo possono fare i partiti in questo momento dipende proprio dal fatto che o per debolezza o per cattiva volontà si sono intesi come degli strumenti di potere. Loro devono fare delle cose. Ecco, a proposito di questo dover fare delle cose, sono molto preoccupato da quello che vedo. Eppure non sono stato in un atteggiamento di chiusura all'inizio di questo esecutivo. Ho aspettato. E devo dire, sono deluso. Cioè, sono deluso e preoccupato. Hanno fatto peggio di quello che mi aspettavo. E stanno facendo, io non so dove finisce, ecco, e non lo si può sapere a questo punto, perché qui è un po' il senso di quello che volevo dire anch'io in maniera magari poco organica, anzi disorganica, è organicissimo, così come i miei mal di pancia, le mie sensazioni, le mie paure. Non si capisce il limite. Il limite di senso, il limite politico, il limite istituzionale. Tutto sembra possibile. Così come quando alludo alla rarefazione dei rapporti diplomatici, sembra possibile sparare sulle forze di interposizione, sembra possibile cambiare. Qui Claudio Sardo ci ha dato un precedente che ci deve far riflettere. Cambiare la Costituzione. Non perché non possa essere cambiata, per carità, è scritto lì dentro, ma perché la vogliamo cambiare, punto. Anche a pezzi, che è la cosa più, la peggiore cosa. Pezzi. Cambiamo un pezzettino qui, un pezzettino lì, smantelliamo questo, distruggiamo quell'altro. Io voglio credere a quello che non vedo, però sembra quasi ci sia una volontà malvagia anche in questo, insomma, preferirei confrontarmi con un progetto organico di cambiamento della Repubblica piuttosto che non con questo. Sembra quasi uno smantellamento a pezzetti. Magari è soltanto incapacità, è soltanto egoismo tradotto molto male. Allora, in questa perdita di senso mi sembra che stiamo proprio gravitando, e qui vengo al nostro compito, credo. Io lo sento su di me, ma non sono così in grado di dire, ma l'ha detto, credo, Sardo, ecco, che è il momento per noi che abbiamo fatto parte fino a di questa fase delle associazioni, questa fase, diciamo, post-politica, ecco, delle associazioni di fare in pieno la nostra parte, senza più aspettarsi come invece potevamo aspettarci tanti anni fa, che le forze politiche ci ascoltino. Credo che bisogna farlo, che bisogna impegnarsi, non, ripeto, a difesa generica della democrazia, ma semplicemente a difesa della civiltà democratica, cioè del fatto che non si può cambiare la Costituzione in questo modo. Io ho fatto giurisprudenza, non credo alle regole così come sono scritte, credo a quello che significano. Allora, per conto mio, non è possibile che una parte politica, che qualunque parte politica, che pesi realmente in termini di teste il 10%, possa, perché è scritto così, cambiare la Costituzione. Non è questa la democrazia, che, né quella che abbiamo conosciuto, né quella che personalmente mi è stata insegnata. È la democrazia fatta su rapporti tra le istituzioni e rapporti anche con la Carta Costituzionale. Quindi penso che sia un momento storico in cui, paradossalmente, pur essendo molto fragili come associazione rispetto al passato, ma abbiamo anche forse la possibilità di dire cose più importanti e più forti, e che quindi sia il caso di impegnarci. Ripeto, ci impegniamo a sostegno di quello che gli amici stanno già facendo, le leggi di iniziativa popolare, tutto quanto può servire per recuperare la base, cioè la possibilità per i cittadini di organizzarsi e di fare politica, contribuendo così alla democrazia in questo paese. Anche questa è la Costituzione, dopo tutto. Grazie.
Dunque, c'era Eugenio che si era prenotato, poi Enrico.
Vediamo se riesco. Allora, io vorrei fare una domanda perché ho un po' di incertezza, pur essendo completamente d'accordo sia con gli interventi che sono stati fatti e le relazioni. Io sono Eugenio. Sono un ex sindacalista della CISL in un campo molto complesso, molto difficile, l'edilizia. E poi sono nelle comunità di base, noi siamo chiesa. Sono d'accordo. Profondamente d'accordo, specialmente anche con la risposta sul discorso dei gruppi che sono il fulcro della società, dentro nella società hanno sperimentato e portato avanti certe richieste. Sono pienamente d'accordo. Però mi domando, in una società che è cambiata, purtroppo, in una, questa situazione, con l'evento dei governi berlusconiani, la politica è diventata la persona, l'uomo forte, che noi adesso troviamo, giustamente perché ha un ruolo anche la donna, che non sono d'accordo, forte. Allora domando, e faccio un esempio. Noi, come noi siamo chiesa, comunità di base, lui Lorenzo all'inizio citava, no? Che in effetti è vero, ma non è del tutto vero. Siamo tutti diventati anziani e probabilmente c'è il rischio di una dissolvenza naturale perché siamo. Tutte queste esperienze dei piccoli gruppi di adesso, in una società in cui i mass media tende a personalizzare l'uomo forte, non è necessario forse una figura che, raggruppando tutte queste esperienze, possa essere di contro, come dire, confronto con la questione. Le spiego questo. Io sono stato uno dei primi, no, non io in mia persona, ma con altri. Se ci ricordiamo, la legge sul terzo settore del 1991, dal 1987, che cooperatore, io ero sindacalista, come dicevo, sono andato in crisi. Sono andato in crisi perché vedevo che il mio lavoro, a parte la crisi degli anni 80, con i caporalati, con i cottimisti, prima si chiamava cottimisti, caporalati, non riuscivo a combinare niente. Sono diventato cooperatore. In quegli anni, dall'87 7, 6, 7, c'è stato il movimento delle cooperazioni, specialmente nel nord Italia, che abbiamo portato. Abbiamo contribuito a costruire la legge, adesso non mi ricordo, che poi è diventata legge nel 91, mettendo insieme le esperienze Basaglia, Don Ciotti, cooperative del Bolognese, cooperative della Lombardia. E siamo riusciti. In quel tempo c'era ancora una rispondenza a quelle, e non c'era il nominale l'uomo forte. Però oggi, in un contesto di questo tipo, il mio dubbio, la mia domanda è: ma ci vuole un uomo che, raccogliendo quelle che sono le esperienze di base, li porta? L'altra cosa, e chiudo, all'interno della Chiesa. Io sono convinto che, giustamente, quello che ha detto lei, Papa Francesco l'ha detto chiaro e tondo quando è stato nominato: io sono un vescovo, non sono un papa. Almeno, fatto capire. Sì. Vescovo di Roma.
Sì, vescovo di Roma, sì.
Perché questo, dietro questo c'era il discorso, secondo me, come la vedo io, collegiale e comunità di base. Noi siamo Chiesa. Hanno mandato i documenti per il sinodo, e chi l'ha raccolti e che li ha fatti, e in questi giorni li stanno discutendo, però nessuno lo sa. Questi documenti sono stati raccolti da Cardinal Zuppi, e Cardinal Zuppi e con l'altro vescovo, che è quello di dell'Abruzzo, mi pare, Bragantini, no? Si sono presi l'impegno che diventavano documenti di discussione portati dentro nel sinodo dalle donne, tutti, dove raggruppano tutte le tematiche che noi da anni dicevamo che bisognava cambiare anche questa chiesa.
Enrico,
allora niente, io voglio soltanto Enrico come gli altri ritornare sul discorso della pace, perché vorrei raccontare, nel senso che un mese fa io e gli Areati, con Manfredo e Agnese, abbiamo accettato di fare questo pellegrinaggio a Gerusalemme con il Cardinal Zuppi e il Cardinal Zavala, perché erano entusiasti di capire giù là cosa è possibile. Dopo tanti anni che le acri, gli arci, tutti i si aveva fatto queste manifestazioni, compreso con le filosofie Don in Nero, con il carattere assoluto, le cose fossero cambiate. Invece siamo rimasti ancora. Allora, la cosa che ci ha colpito è stata che se tu vai a Gerusalemme è commercio a Milano. Commercio, cioè ti gira, ti dà accoglienze altre. Però come ve lo risulta di così, incomincia il dramma. E l'intervallo, io ho avuto la fortuna, insieme al Cardinal Pizzaballa di Bologna, di andare a Gaza, dove non si poteva entrare, non si poteva pensare, per vedere due o tre posti, dove ci sono i profughi, c'è tutto. La cosa che mi ha colpito non è quando abbiamo chiesto cos'è che avete bisogno di me. Non c'è stata una grande soluzione, dicendo, avete le armi, noi combattiamo. Quindi, ovviamente all'ultima manifestazione che abbiamo fatto a Assisi, che si vediamo discorso, ha ragione il padre Francesco, che di fronte a queste cose qua, Ucraina e Russia, che stanno combattendo con i viaggi che c'è una necessità che faccio qua portare materiale, non so se lo finire. Solo qua si gioca a ping pong, perché ammazzi uno, risponde l'altro, poi con le nuove ti ha risposto che con le nuove tecnologie che usano adesso per fare gli attacchi, no? Tu non li fermi più. Quindi io credo che sia un problema serio e non si sa come se ne esce. Allora io personalmente, io e altri amici, abbiamo riposato l'idea di Pizzaballa e di Zuppi, noi preghiamo perché ci sia un Dio, non soltanto di denaro, ma ci sia un Dio che ci dia la mano per poter uscire da questo gruppo qua. Non ne usciamo, non ne usciamo, questa è la mia paura. Thank you. e che abbiamo visto anche nelle, cioè sono tali, tanto che i nostri ragazzi sono stati a fare i campi profughi giù in Bosnia e così via, siamo tornati, si sta sparando ancora, si sta
Marica, ultima. Marica ha fatto parte della presidenza nazionale della FUCI, è una condirettrice di ricerca.
Allora, provo a essere molto molto veloce. La prima è un po' una provocazione. Nella radicalità evangelica, allora ce lo possiamo dire chiaramente che è il neoliberismo capitalista anticristiano. Perché, come dire, mi sembra, e tra l'altro non è solo anticristiano ma anche da antidemocratico, perché poi, come dire, sfruttando, mi sembra che il più neoliberal di tutti in questo momento puntino tra l'altro a posizioni di potere anche politico, oltre che fondamentalmente economico, totalmente assoluto. È un totalitarismo, come diceva l'Arendt, questa volta impostato non tanto sullo stato etico, ma sul dio denaro, perché la finanziarizzazione è diventata una teologia. Ha trasceso il livello. E questo è il primo.
E chi lo dice questo oggi in Italia?
Nessuno.
Questo nessuno. È il punto.
Nessuno, e questo è il primo. Sulla pace non mi dilungo perché io sto vivendo in maniera straziante quello che sta accadendo, ma mi viene in mente questa cosa. Ho come un po' l'impressione che dopo un grande afflato, non soltanto ecumenico, ma anche di dialogo interreligioso, in questo momento lo si senta un pochino meno. Cioè è come se veramente la guerra, che non è soltanto il male della guerra nel momento, ma è il male della guerra nel futuro. È il proseguimento delle anime armate che torneranno di nuovo a farsi vedere, in cui forse il dialogo interreligioso potrebbe, proprio perché, come dire, quel male è immediatamente riconoscibile, avere di nuovo uno spazio. Perché altrimenti mi sembra di dire, e lo dico, come dire, tenendo ben separata in questo momento la questione della, come si diceva prima, no? Di coloro che sono fede ebraica o di tradizione ebraica rispetto all'esistenza di uno Stato che, ripeto, per me deve continuare a rimanere. Abbia ragione chi dice che alla lunga Hitler ha vinto, perché gli ha trasformato, come dire, qualche cosa che è diventato un seme di male talmente forte per cui, come dire, non si riconosce l'altro e succede quello che succede.